Allora, signori, buongiorno.
No, più che altro sono 35 anni che siamo amici.
Sì, beh, ormai, come dire, almeno qualche piccola cosa con l'età è anche divertente, insomma, no? Qualche trascorso. Allora, sarò rapido, nel senso che qualcosina l'avevo già accennata stamani, però vado per una serie di posizioni, di punti su cui possiamo eventualmente discutere meglio in seguito. E il titolo era L'equivoco dell'umano e io credo che alla luce di una serie di scoperte scientifiche anche, di teorie, di rilievi e di altre scoperte, diciamo, paleoantropologiche e archeologiche, si possa cominciare a mettere in campo una ridiscussione di ciò che noi intendiamo per essere umani. Questione che è parecchio il centro di una serie di discorsi anche, diciamo, nella cultura pop, nella dialettica, nel discorso mainstream, nella narrativa. Sono in parecchi a farsi questa domanda, forse perché cominciano a abbondare i comportamenti che ti spingono a portela, ovvero sia, ma veramente siamo umani se lasciamo morire centinaia di migliaia di persone, se non ci prendiamo cura di coloro che stanno, insomma, tutta una serie di banali questioni etiche che si tenta di buttare sotto al tappeto, ma sotto al tappeto non rimangono. Quindi, qual è il punto della questione? Che l'umano, dal mio punto di vista, è frutto di una rappresentazione. Cioè noi al momento stiamo esistendo, scusatemi, cerco di usare il termine lavoro il meno possibile, poi magari ne parliamo anche di questo, ma stiamo esistendo in una fase nella quale siamo convinti che essere umani sia un qualcosa di dato, in qualche misura, per il quale non occorre porsi problemi, non occorre assumere particolari condizioni e comportamenti, e che di conseguenza possiamo tranquillamente darci come compiuti per molti versi, come esseri umani, tra virgolette, oserei dire perfetti. Ora, il punto centrale è che le scoperte che abbiamo fatto recentemente ci dicono che l'essere umano compare come tale intorno ai, vado per spanne, 7 milioni di anni fa, che dovrebbe essere considerato umano in quanto capace di stare in piedi e camminare, e che strada facendo ha accumulato tutta una serie di caratteri e di caratteristiche evolutive che l'hanno portato alla fine a diventare consapevole. Il problema qual è? Che questa consapevolezza compare in termini evolutivi l'altro ieri, mentre noi siamo umani da milioni di anni. La domanda è: come abbiamo fatto a essere umani senza tutto questo simpatico apparato che ci portiamo dietro di tecnologie, linguaggi, autoconsapevolezza, riflessioni? Ecco, quindi, dal mio punto di vista, dovremmo cominciare a ragionare dell'umano come un qualcosa che è in divenire e che attualmente starebbe facendo i primi passi per capire cos'è essere consapevoli. Perché? Da un punto di vista di scala evolutiva, di scala geologica, di tempi normali della natura, non dei nostri tempi che abbiamo imposto a tutto il resto del mondo, è qualcosa che funziona da 10-15 mila anni, è qualcosa che potrebbe anche non essere perfetto, che dovrebbe richiedere magari una messa a punto, qualche piccolo ritocco e via discorrendo. Però questo lo lascio come sfondo del discorso perché ora volevo invece concentrarmi su un argomento un attimo più preciso, ovvero sia come ci stiamo raffigurando come esseri umani adesso? Perché noi ci stiamo raffigurando sempre più come sbagliati, carenti, necessitanti di supporti che vengano tecnicamente da una tecnologia sempre più raffinata, sempre più smart lei, sempre meno smart noi, se vogliamo, per molti versi, e di conseguenza in qualche misura ci siamo costruiti come sostituibili dalle macchine nel corso di 200-300 anni, oggettivamente. Questa cosa io la farei rimontare alla sostituzione del gesto artigianale dal gesto industriale, di cui parla per esempio Sennett nell'Uomo artigiano, nel declino dell'uomo pubblico, in questi momenti in cui per qualche ragione, ci sarebbero dei fondamenti immaginali, ma non riesco a infilarceli, per cui eventualmente ne parliamo dopo, comunque noi ci siamo ritenuti inferiori alle macchine. Un salto logico abbastanza complesso, effettivamente, visto che le macchine le facciamo noi, dice: com'è possibile che ciò che io faccio sia meglio di me? È una cosa che sarebbe carino approfondire, anche perché continuiamo a dirlo, dalle macchine che dai telai a vapore in poi, la logica però è sempre stata questa, ovvero sia quella di trovarci in una situazione nella quale siamo abbiamo un bisogno quasi esistenziale, oserei dire, di supporto da parte di altri meccanismi, di altre strategie, di altri algoritmi, tanto per rimanere all'ordine. Quindi l'ipotesi sulla quale vorrei farvi ragionare al momento è questa, ovvero sia, noi al momento siamo in una situazione nella quale possiamo passabilmente pensare di venire sostituiti dalle macchine, perché noi ci siamo già configurati come sostituibili dalle macchine prima. Cioè, questo è un esito storico. È un esito storico che evidentemente viene a coronare un percorso che definirei senz'altro immaginale, che parte da molto tempo fa, no? Se noi prendiamo, molto per grandi linee evidentemente, una carrellata sulle concezioni dell'umano da Platone, che normalmente utilizzo in questo campo, che è interessante, con il mito dell'auriga, tanto per dirne uno, no? L'umano è questo spirito che viene travolto dal cavallo nero di turno, che ovviamente se lo porta giù fino alla prigione di carne nella quale viene costretto, quindi quella che io chiamo in qualche misura, che vabbè, Fink chiama concezione centaurica dell'essere umano, io la chiamo concezione creaturale, ovvero sia questo modo di dipingerci come schegge di divino infilate in corpi che purtroppo stanno lì ma ci limitano clamorosamente. E questo è uno probabilmente dei passaggi problematici di quel momento di consapevolezza di cui parlavo prima, nel senso che la conoscenza simbolico-immaginale precedente, nel momento in cui si confronta con la consapevolezza, in linea di massima la consapevolezza della propria morte, deve trovare dei modi per riuscire a conciliare questo improvviso destino che vede davanti a sé, e sceglie di raffigurarci, soprattutto in Occidente evidentemente, in un'ottica appunto di una parte spirituale che si salva e una parte corporea che bene o male può anche andarsene a farsi friggere, insomma, detto proprio brutalmente. Questa cosa prosegue per San Tommaso, questa cosa prosegue per Cartesio. Cartesio è il sistematizzatore di questo discorso, no? Al momento in cui Cartesio distingue fra res extensa e res cogitans, sta dando una nuova veste a ciò che già aveva detto Platone, adeguata al tempo, ancora al limite accettabile per certi versi, perché teniamo presente che razionale e ragionevole non sono la stessa cosa. Il razionale che aveva in mente Cartesio al tempo non era quello che abbiamo in mente noi oggi. Quindi, volendo, soprattutto Cartesio però è utile e interessante perché offre uno strumento per riconoscersi umani, cosa che è sempre stata, no, nelle ore buie della notte, dicono i Supertramp, ci facciamo delle domande per le quali ci chiediamo: io chi sono? Dopo tutto quello che ho scoperto, di fatto, ma io chi sarei? Ecco, non è che abbiamo smesso di farci queste domande. Cartesio ci offre ai tempi una soluzione, cioè cogito ergo sum, io esisto perché sono pensante e razionale. Però questo discorso, messo alla prova di quello che dicevamo prima, non sta, perché io non sono umano perché sono pensante e razionale. Io sono umano perché ho un corpo che sta in piedi, e nello stare in piedi sono in grado di camminare, sono in grado di fare una serie di attività che poi hanno dei ritorni simbolici profondi, perché, come dicono coloro che si occupano del camminare come oggetto di riflessione, che sono tanti, se ci fate caso, camminare è un gesto di continua infrazione dell'equilibrio. Noi esistiamo sull'orlo della catastrofe sempre, perché siamo l'unica specie che è a rischio di farsi male. Chi è che parlava dei tacchi stamattina? I tacchi delle donne, le storte? Ecco, 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 vedi, esattamente quello, no? Noi ogni passo è un rischio. Oh. Quindi questo essere umani corporeo, che è molto più adeguato al discorso che facciamo dei milioni di anni di evoluzione, senza stare a pensare ai doppi ambienti interiori di Damasio, al fatto che, vabbè, lasciamo stare questa cosa, però ecco, questo discorso è molto più coerente con la storia evolutiva di quanto non lo sia quello cartesiano, che invece dice che siamo umani perché pensiamo. Perché è bellissimo pensare, per molti versi, però siamo sicuri di starlo facendo nel modo migliore in cui lo potremmo fare, o abbiamo preso qualche piccola, come dire, scorciatoia, qualche errore strada facendo e via discorrendo? Perché nel momento in cui noi cominciamo a privilegiare ciò che all'interno delle attività che poi diventeranno lavorative è la quantità, e decidiamo che è molto più importante la quantità che non la qualità di ciò che viene fatto, e quindi abbandoniamo il gesto artigianale, che non è prevedibile, che non è economicamente conveniente per molti risvolti, nel momento in cui decidiamo che è molto meglio una macchina che fa tutto uguale senza prendere nulla, no? Ecco, in quel momento noi tarpiamo una serie di dimensioni dell'umano. No, perché l'umano invece è apprendere in quella ripetizione. Noi oggi sappiamo che il gesto ripetitivo è un gesto ripetitivo in modo, è un'illusione ottica il gesto ripetitivo, perché il gesto ripetitivo è un gesto che comunque influenza la configurazione del cervello, è un gesto che comunque permette di diventare migliori nel fare qualcosa, è un gesto che pone un accrescimento, pone un miglioramento, mentre il gesto meccanico non fa nulla, è semplicemente ripetizione. No. Però in quel momento abbiamo lasciato l'umano e abbiamo scelto quello che poteva essere integrato dalla macchina. E abbiamo cominciato a costruirci come sostituibili dalla macchina, perché non lo saremmo altrimenti. Se veramente noi pensassimo che è importante ciò che viene scritto perché manifesta un'opinione di chi sta scrivendo, non ci porremmo il problema che chi scrive possa essere sostituito dall'intelligenza generativa, perché l'intelligenza generativa accozza parole, ma non ha una sua opinione ad oggi. Probabilmente manco l'avrà mai, perché chiamarla intelligenza, come dicevamo stamani, è forse un po' troppo, perché è una super capacità di calcolo, lo sappiamo. Però di fatto il problema è esattamente quello: nel momento in cui noi invece abbiamo cominciato a riempire spazi con delle parole semplicemente perché avevamo bisogno di supporti dove mettere la pubblicità, ci siamo auto espropriati del diritto di esprimerci e ci siamo resi sostituibili dalla macchina. Nello stesso tempo, ogni volta che noi scegliamo una logica monodimensionale, come quella economica, per descrivere degli avvenimenti, noi ci rendiamo sostituibili dalle macchine. Ultimo esempio di questi giorni. In Germania c'è un sistema di supermercati del tutto privi di personale che sta facendo chiudere tutti i negozi di prossimità. Allora, i negozi di prossimità, se vengono letti in un'ottica economica, esclusivamente economica, evidentemente non convengono perché costano di più. E quindi il giovane che non ha soldi, il pensionato e chiunque si rivolgerà con gioia ai supermercati. Ma noi perdiamo, nel considerare il negozio di prossimità soltanto una cosa economica, tutta la dimensione relazionale e qualitativa del negozio di prossimità, che è un luogo di aggregazione, che è un luogo di incontro, è un luogo di scambio di idee, è un luogo di costruzione di tessuto relazionale e qualitativo dove, intorno al quale un gruppo dovrebbe potersi raccogliere. Quindi noi abbiamo scelto, e con questo concludo, di ridurci tanto da poter essere, ridurre la nostra umanità, ciò che era umano, il famoso Robert Kennedy nel 68 lo diceva, ma poi l'hanno ammazzato giustamente, ma ha deciso giusto appunto di ridurre ciò che era umano in favore di ciò che è fattibile dalla macchina, correndo a questo punto il rischio piuttosto concreto di essere effettivamente sostituiti dalle macchine. E questo credo che poi lo potremo discutere meglio dopo, per cui vi ringrazio molto per l'attenzione e chiudo.